Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 8, verso 39.
Neyam shobhishyate tatra yathe danin gadadhara tvat padairankita bhati svalakshana vilakshitaihi.
Traduzione. O Gadadhar, Krishna, il nostro regno, che oggi risplende grazie all'impronta dei tuoi piedi di loto, perderà il suo splendore se tu ci lasci. Spiegazione. Ci sono alcuni segni particolari sulla pianta dei piedi del Signore che lo distinguono da tutti gli altri esseri. Questi segni, lo stendardo, il fulmine, il bastone per guidare gli elefanti, l'ombrello, il fiore di loto e il disco, lasciavano l'impronta sulla fine polvere dei luoghi in cui il Signore attraversava. Così il suolo di Hastinapura ricevette le impronte di Sri Krishna quando egli era presente in compagnia dei Pandava, e per la grazia di questi segni di buon auspicio il regno era fiorente. Kunti Devi mette in rilievo il carattere particolarmente favorevole di questi segni e teme che una volta partito il Signore sopraggiunga la sventura. Canto 1, capitolo 8, verso 40.
Imejana pada svridha supaksvau shadhi virudha vanadri nadyodanvanto hiedante tavavikshitaihi.
Traduzione. Città e villaggi sono fiorenti sotto ogni aspetto. Erbe e cereali crescono in abbondanza. Gli alberi sono carichi di frutti, i fiumi scorrono, le colline sono fertili di minerali e gli oceani di ricchezze. E solo il tuo sguardo è la causa di tutte queste meraviglie. Spiegazione. Sono i doni della natura che rendono prospera una società, non le gigantesche imprese industriali. Le gigantesche imprese industriali sono il prodotto di una società atea e causano la distruzione dei nobili scopi della vita umana. Più si incrementano le industrie per estrarre dall'uomo l'energia vitale, più aumentano l'agitazione e l'insoddisfazione della gente, mentre un ristretto numero di persone vive nel più grande agio e sfruttando la massa. Per ordine dell'essere supremo, la natura materiale prodiga innumerevoli doni agli uomini: cereali, frutta e legumi, acqua limpida, montagne ricche di pietre preziose e minerali, oceano che abbondano di perle e pietre preziose, e sempre per il desiderio del Signore, queste risorse talvolta sono abbondanti, talvolta limitate. La legge della natura vuole che l'uomo impari a trarre vantaggio da questi doni divini per prosperare fino alla piena soddisfazione, senza però lasciarsi attrarre dal desiderio di dominare e sfruttare la natura materiale, cosa d'altra parte impossibile. In realtà, più cerchiamo di sfruttare la materia per spegnere la nostra egoistica e capricciosa sete di piacere, più ci imprigioniamo nelle conseguenze dei nostri atti. Quando la natura produce sufficienti cereali, frutti, legumi ed erbe, perché infrangere le sue leggi e aprire dei mattatoi per uccidere delle povere bestie? Non c'è alcun bisogno per l'uomo di uccidere animali e mangiare la carne quando gli alimenti vegetali sono in quantità sufficiente. L'acqua dei fiumi fertilizza le terre al punto che queste producono di più di ciò che occorre all'uomo per la sua sussistenza. Le montagne racchiudono i minerali e gli oceani producono naturalmente le gemme. Perché dunque l'uomo ricco di cereali, minerali, pietre preziose, acqua e latte dovrebbe volere queste mostruose imprese industriali che funzionano grazie al lavoro di gente sfortunata? Ma per ottenere questi doni naturali noi dipendiamo dalla misericordia del Signore. Il nostro ruolo è dunque quello di obbedire alle leggi di Dio per raggiungere la perfezione della vita umana con la pratica del servizio di devozione. Le preghiere di Kunti Devi erano dunque tra le più appropriate. Ella desiderava che Dio continuasse a diffondere la sua grazia su tutti gli abitanti del regno affinché la loro prosperità naturale non conoscesse fine. Canto 1, capitolo 8, verso 41.
Atha Vishvesha Vishvatman Vishvamurti Svakeshumi Sneha Pashamimang Chindhi Dridhang Pandush Vrishnishu.
Traduzione. O Signore dell'Universo, o Anima dell'Universo, o Forma Personale dell'Universo, spezza i potenti legami del mio affetto per i miei parenti, i Pandava e i Vrishni. Spiegazione. Un puro devoto del Signore si sentirebbe vergognoso di chiedere al Signore qualcosa per sé, ma succede che le persone di famiglia, spinte dall'affetto per i loro parenti, siano costrette a implorare il favore del Signore. Consapevole di questo, Srimati Kunti Devi prega Krishna di troncare il suo attaccamento verso i suoi parenti, i Pandava e i Vrishni. I Pandava sono i suoi figli, mentre i Vrishni appartengono alla sua famiglia paterna. Il Signore Sri Krishna è legato ad entrambe le famiglie, i cui componenti interamente dipendenti da Lui hanno bisogno del suo aiuto. Srimati Kunti Devi vorrebbe che Lui rimanesse accanto ai suoi figli, i Pandava, ma la sua famiglia paterna si troverebbe allora svantaggiata. Turbata da questi pensieri, non sapendo risolversi, Kunti desidera spezzare i legami d'affetto che la vincolano ai suoi parenti. Il puro devoto scioglie i legami dell'affetto per la famiglia e estende il campo delle proprie attività, impegnandosi nel servizio di devozione per il bene di tutte le anime dimentiche della loro vera natura. Un esempio perfetto sono i sei Gosvami, che seguirono il sentiero tracciato da Sri Chaitanya. Appartenevano tutti a famiglie di ceto superiore, ricche, colte e altamente illuminate, ma per servire il bene dell'umanità lasciarono una comoda dimora e entrarono nell'ordine di rinuncia. Senza troncare l'attaccamento per la famiglia e ampliare così il proprio campo d'azione, nessuno può qualificarsi come brahmana, re, dirigente politico o devoto del Signore. Dio stesso, come perfetto sovrano, nella forma di Sri Ramachandra, ne diede l'esempio rinunciando ai sentimenti verso sua amata sposa per mettere in evidenza le qualità di un re modello. Qualsiasi uomo che si assuma qualche responsabilità nella società, come un brahmana, un devoto, un re o un dirigente politico, nell'adempimento del proprio dovere, deve preoccuparsi del bene di tutti gli uomini. Srimati Kunti Devi, pur sentendosi troppo debole per rompere quei vincoli, ha coscienza di questa realtà e prega il Signore di liberarla dall'affetto familiare. Come indica il verso, Sri Krishna è il Signore dell'Universo, o il Signore della mente universale, perché Egli è onnipotente e può quindi spezzare lo stretto nodo dall'affetto per i parenti. Talvolta nel desiderio di mostrare un favore speciale a un devoto che dà segni di debolezza, il Signore, con la sua energia onnipotente, pone il devoto in circostanze che lo forzeranno a spezzare i legami con la famiglia. Così facendo, Egli induce il suo devoto a dipendere totalmente da Lui, aprendogli in questo modo la via del ritorno a Dio. Canto 1, capitolo 8, verso 42.
Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakrat ratim udvahatha dadha gange vaugham udanvati.
Traduzione. Oh Signore di Madhu, fa che la mia attenzione sia sempre rivolta verso di te e nessun altro, come senza ostacoli il Gange scorre continuamente verso l'oceano. Spiegazione. L'uomo raggiunge la perfezione del puro servizio di devozione quando la sua attenzione è rivolta al trascendentale servizio d'amore al Signore. Quando si parla di troncare ogni altro legame affettivo, non si intende una negazione totale dei sentimenti nobili dell'uomo, cosa d'altronde impossibile. Ogni essere deve necessariamente nutrire dell'affetto per gli altri esseri perché questo è un sintomo di vita. Come il desiderio, la collera, l'attrazione per gli altri, così anche l'affetto non può essere annientato. Si deve solo modificare l'oggetto di questi sentimenti. Il desiderio, per esempio, non può scomparire, ma all'interno del servizio di devozione il desiderio si stacca dal piacere per i sensi per volgersi verso il servizio al Signore. L'affetto per la famiglia, la società e la nazione sono altrettante manifestazioni a livelli differenti del piacere dei sensi. Ma quando questo sentimento si trasforma in desiderio per soddisfare il Signore, diventa servizio di devozione. Nella Bhagavad Gita, il rifiuto di Arjuna di combattere contro i suoi parenti ha come origine la soddisfazione dei suoi desideri personali. Ma dopo aver ascoltato il messaggio del Signore, la Srimad Bhagavad Gita, Arjuna torna sulla sua decisione e obbedisce al desiderio del Signore, diventando un famoso devoto del Signore. Tutte le scritture affermano che Arjuna raggiunse la perfezione spirituale servendo il Signore con amore e devozione in un sentimento di amicizia. La battaglia, l'amicizia che unisce Krishna e Arjuna, la presenza stessa di Krishna e Arjuna, nulla è cambiato. Soltanto Arjuna non è più lo stesso totalmente trasformato da servizio di devozione. Srimati Kunti Devi prega qui il Signore di trasformare le sue attività come egli fece un tempo con Arjuna e permettergli di servirlo senza che niente la distragga. Questa pura devozione per il Signore è il fine ultimo dell'esistenza. Di solito la nostra attenzione è distratta da tanti altri oggetti, non divini o non legati al disegno del Signore. Ma quando le nostre attività si trasformano in servizio di devozione, i nostri sensi si purificano e noi raggiungiamo il servizio di devozione puro e perfetto. Questa è la perfezione a cui aspira Srimati Kunti Devi e per cui ella prega il Signore. L'affetto della regina per i Pandava e i Vrishni non esce fuori dal quadro del servizio di devozione, perché servire i devoti del Signore è come servire il Signore in persona. Anzi, talvolta servire i devoti ha più valore che servire direttamente il Signore. In questo caso, però, l'affetto di Kunti Devi per i Pandava e i Vrishni è motivato per lo più dal legame familiare. Nell'ambito delle relazioni materiali, tale affetto si fonda su Maya, perché i sentimenti basati sul corpo e sulla mente sono dovuti all'influenza dell'energia esterna. Invece le vere relazioni sono quelle scambiate sul piano dell'anima e basate sul rapporto che unisce ogni essere individuale all'anima suprema. Quando Kunti Devi desidera troncare il nodo delle relazioni familiari, allude alle relazioni che uniscono i corpi. Queste relazioni causano la schiavitù alla materia, mentre le relazioni basate sull'anima portano alla liberazione, perché le relazioni tra anima e anima si stabiliscono a partire dal legame che unisce ogni individuo all'anima suprema. Se per esempio scrutiamo coi nostri occhi le tenebre, non potremo veramente vedere ciò che ci circonda. Ma sotto la luce del sole vedremo il sole insieme a tutto ciò che nascondevano le tenebre. Questa è la via del servizio di devozione.
Shri Krishna Krishna Sakavrishna Rishabhava Nidrug Rajanya Vangsha Dahanana Pavarga Virya Govinda Godvija Surarati Haravatara Yogeshwara Akhila Guru Bhagavan Namaste.
Traduzione. O Krishna, amico di Arjuna, sovrano tra i discendenti di Vrishni, tu distruggi tutte le dinastie ribelli che turbano la terra, ma il tuo potere non si indebolisce mai. Proprietario del regno trascendentale, tu discendi in questo mondo per alleviare le mucche, i brahmana e i devoti dalle loro sofferenze. Maestro di tutti i poteri mistici e precettore dell'universo intero, tu sei Dio, l'Onnipotente. Ti offro il mio rispettoso omaggio. Spiegazione. Srimati Kunti Devi riassume in questa preghiera gli attributi del Signore Supremo e Onnipotente, Sri Krishna. Egli vive nel suo regno eterno e trascendentale, dove conduce al pascolo le mucche surabi e dove centinaia e migliaia di dei della fortuna lo servono. Talvolta discende nell'universo materiale per richiamare a sé i suoi devoti e annientare gli elementi perturbatori della società, uomini politici e monarchi che mancano al loro dovere. Con le sue infinite potenze, il Signore assicura la creazione, il mantenimento e la distruzione degli universi, eppure le sue potenze non conoscono mai la minima diminuzione. Il Signore accorda un'attenzione particolare alla mucca, al brahmana e al suo devoto, perché tutti e tre sono molto importanti per il bene di tutti gli esseri. Canto 1, capitolo 8, verso 44.
Suta uvaccia prataye tankalapadai parinuta khilodaya mandang jaha savaikuntho mohayan ivamayaya.
Traduzione. Suta Goswami disse: dopo aver ascoltato le preghiere di Kunti Devi composte con parole scelte per la sua gloria, il Signore accenna un dolce sorriso, e in quel sorriso c'è tutto il fascino della sua potenza mistica. Spiegazione. È detto che tutto quello che c'è di affascinante nel mondo rappresenta il Signore. Le anime condizionate che cercano di dominare la natura materiale sono affascinate dai poteri soprannaturali del Signore. I devoti, invece, sono affascinati dalle glorie della sua persona e dai favori misericordiosi con cui egli li benedice. L'energia del Signore si manifesta infatti in diversi modi, come l'energia elettrica con i suoi molteplici poteri. Con le sue preghiere rivolte al Signore, Srimati Kuntidevi tentava semplicemente di descrivere un frammento delle sue glorie. Tutti i devoti adorano il Signore in questo modo, con parole scelte, da cui il nome di Uttama Shloka che gli viene attribuito. Naturalmente nessun insieme di parole, per quanto scelte con la miglior cura, basterebbe a enumerare le glorie del Signore, ma Egli le accetta ugualmente, come un padre felice di sentire il balbettio maldestro del figlioletto che cresce. Il termine Maya può avere due significati, illusione e misericordia. In questo verso sta a indicare la misericordia del Signore verso Kunti Devi. Capitolo 8, verso 45.
Tang badhamityopa mantra pravishya gajasahvayam striyascha svapurang yasyan premana ragya nivarita.
Traduzione. Dopo aver accolto le preghiere di Srimati Kuntidevi, il Signore entra nel palazzo di Hastinapura e avverte le altre signore della sua partenza. Ma al momento di partire, il re Yudhisthira lo trattiene e lo implora affettuosamente di restare. Spiegazione. Il Signore Sri Krishna aveva deciso di lasciare Hastinapura per andare a Dvaraka e nessuno poté trattenerlo. Ma non appena il re Yudhisthira lo prega di onorare Hastinapura con la sua presenza per qualche giorno ancora, egli cede alla sua richiesta. Ciò significa che il potere di convinzione del re risiedeva nella tenerezza del suo affetto per il Signore, affetto che non poteva lasciarlo indifferente. Il Signore Onnipotente è conquistato soltanto dal servizio d'amore, e le rimane perfettamente libero e indipendente in tutto, ma accetta volentieri di sentirsi in obbligo verso i suoi puri devoti per i loro teneri sentimenti verso di lui. Canto 1, capitolo 8, verso 46.
Vyasadjai Rishvare Hanjai Krishne Nada Bhuta Karmana Prabhodito Pitihase Nabhudyata Shucharpita.
Traduzione. Nonostante l'istruzione di grandi saggi guidati da Vyasa, nonostante l'istruzione del Signore in persona Sri Krishna, autore di imprese sovrumane, e nonostante tutte le testimonianze storiche, il re Yudhisthira, immerso nella più profonda afflizione, non trova conforto. Spiegazione. Il virtuoso re Yudhisthira si sentiva profondamente afflitto in seguito al grande massacro di Kurukshetra, tanto più che la guerra era stata scatenata allo scopo di servire i suoi propri interessi. Duryodhana si trovava già sul trono prima di lui e amministrava abilmente il regno. Sembrava dunque non ci fosse nessuna ragione di combattere, ma perché la giustizia trionfasse era necessario incoronare Yudhisthira al suo posto. Tutte le correnti politiche che agitavano il mondo ruotavano intorno a questo conflitto e di conseguenza tutti i re della terra, coi relativi sudditi, si trovavano implicati nella guerra che opponeva i due cugini. Sri Krishna stesso partecipò al combattimento al fianco del re Yudhisthira, ma il Mahabharata, Adi Parva, capitolo 20, ci informa che 640 milioni di uomini trovarono la morte durante i 18 giorni della battaglia di Kurukshetra, senza contare le centinaia di migliaia di dispersi. Si tratta del più grande conflitto che il mondo abbia conosciuto da 5.000 anni ad oggi. Il pensiero che questo immenso massacro fosse avvenuto solo per dargli un trono dava un dolore senza fine a Maharaj Yudhishthira. Grandi saggi come Vyasa e persino il Signore in persona cercarono di convincerlo con prove tratte dalla storia del mondo che, essendo giusta la causa, anche il combattimento era giusto. Ma l'istruzione delle più grandi personalità non riuscirono a ridare la pace a Maharaj Yudhishthira. Il verso indica Krishna come l'autore di atti sovrumani, ma né lui né Vyasa riuscirono a sottrarre il re Yudhishthira alla sua disperazione. In questa particolare circostanza, gli atti di Sri Krishna avrebbero dunque perso il suo carattere sovrumano? Certamente no. Come anima suprema, come Ishvara, presente nel cuore del re Yudhishthira, come in quello di Vyasa, il Signore si è reso l'autore di un'azione ancora più meravigliosa. Egli fece in modo che il re non fosse convinto né delle parole di Vyasa, né di altri grandi saggi, né delle sue, perché desiderava che il re ascoltasse l'istruzione dell'agonizzante Bhishma Deva, un grande devoto. Il Signore voleva inoltre che il grande guerriero Bhishma Deva, negli ultimi istanti del suo soggiorno sulla terra, lo vedesse in persona e vedesse suo nipote, Maharaj Yudhishthira, ora installato sul trono, e lasciasse poi il corpo in tutta serenità. Bhishma Deva non fu affatto contento di combattere contro i Pandava, i suoi nipoti, orfani di padre. Ma gli kshatriya aderiscono rigidamente a tutte le regole di condotta che le scritture impongono loro, e poiché Bhishma Deva dipendeva da Duryodhana per la sua sussistenza, dovette combattere dalla sua parte. Inoltre, il Signore desiderava che fossero le parole di Bhishma Deva a riconfortare re Yudhishthira, in modo che il mondo intero vedesse che Bhishma Deva, puro devoto del Signore, superava chiunque nella conoscenza, persino il Signore stesso. Canto 1, capitolo 8, verso 47.
Ahara jadharama sutash chintayan suhridang vadham prakriti natmana vipra sneha moha vashangatah.
Traduzione. Il re Yudhishthira, figlio di Dharma, sopraffatto dalla morte dei suoi parenti, è preda dalla disperazione come un comune materialista. O saggi, smarrito da questi sentimenti, egli comincia a parlare. Spiegazione. Nessuno avrebbe mai creduto che il re Yudhishthira potesse affliggersi a tal punto, turbato da sentimenti materiali, proprio come un uomo comune. Invece è proprio quello che gli accade, perché così aveva voluto il Signore, così come vuole che Arjuna fosse in apparenza preda dell'illusione. L'uomo che possiede la giusta visione delle cose sa perfettamente che l'essere vivente non è né il corpo né la mente, bensì un'entità puramente spirituale. Di solito si applicano le nozioni di violenza e di non violenza al corpo materiale, cadendo così nell'illusione. Il corpo, infatti, è solo l'involucro esterno dell'anima spirituale, perciò uno kshatriya non deve essere turbato all'idea di annientare dei corpi materiali nell'adempimento del dovere. Ogni uomo è legato ai propri doveri, e il dovere dello kshatriya consiste nel combattere per la giusta causa, senza prendere in considerazione l'identità del nemico. Maharaj Yudhishthira aveva una conoscenza perfetta di tutte queste verità, ma per la volontà del Signore cade nel turbamento come un semplice materialista. Il Signore aveva grandi piani. Il re sarebbe stato istruito da Bhishma proprio come Arjuna era stato istruito da lui. capitolo 8, verso 48.
Aho me pasyata gyanam hridirudham duratmanah parakyasyaiva dehasya bahyom me kshauhinirhatah.
Traduzione. Ahimè, che peccatore sono. Guarda il mio cuore, bagnato di ignoranza. Per questo corpo che in realtà appartiene agli altri, ho fatto morire un gran numero di uomini e battaglioni. Spiegazione. Un battaglione composto da 21.870 carri, 21.870 elefanti, 109.650 soldati di fanteria e 65.600 cavalieri è detto Akshauhini. Nel corso della battaglia di Kurukshetra furono annientati numerosi Akshauhini e Maharaj Yudhishthira, il più virtuoso dei re, si assume la responsabilità di un massacro così vasto perché il combattimento fu condotto al solo scopo di instaurare il suo regno. La qualifica di re si applica solo al corpo materiale effimero, che in fondo appartiene agli altri. Infatti da vivo è destinato a servire gli altri esseri e una volta morto diventa il cibo di cani, sciacalli e vermi. Il re si addolora di aver causato un massacro così grande per questo corpo temporaneo. Canto 1, capitolo 8, verso 49.
Bala dvija suhrin mitra pitri bhrat guru druha namesya nirayana moksho yapivarsha yuta yutai.
Traduzione. Quanti bambini, quanti brahmana, benefattori, amici, parenti, precettori e fratelli ha ucciso. Mai neanche dopo milioni di anni di espiazione sfuggirò all'inferno che mi attende per tutti questi crimini. Spiegazione. Ogni guerra comporta certamente il massacro di numerosi innocenti, di bambini per esempio, di brahmana e di donne, l'uccisione dei quali è considerato il peccato più grave. Le scritture proibiscono nel modo più assoluto di uccidere questi innocenti, qualunque siano le circostanze. Maharaj Yudhishthira aveva sulla coscienza quel massacro con la distruzione di tutti i suoi alleati, amici, parenti e precettori in ambedue i campi. L'idea di quella carneficina gli sembrava orribile e egli pensava che avrebbe certamente dovuto trascorrere milioni e miliardi di anni all'inferno. Capitolo 8, verso 50.
Naino ragya prajabharatur dharma yudhe vadho dvisham iti me natu bodhaya kalpate shasanam vachah.
Traduzione. Un re, sostegno dei suoi sudditi, non commette alcuna colpa uccidendo per una giusta causa, ma questa legge non vale per me. Spiegazione. Al tempo della battaglia di Kurukshetra non era Maharaj Yudhishthira a occuparsi dell'amministrazione del regno, ma Duryodhana, che svolgeva molto bene il suo compito senza che i cittadini avessero a soffrire in alcun modo. L'imperatore pensa quindi che se tanti esseri hanno trovato la morte, fu solo a causa del suo desiderio di sottrarre il regno alle mani di Duryodhana. Il massacro non si è svolto per i motivi di amministrazione governativa, ma esclusivamente per accrescere la sua potenza. Ecco perché l'imperatore si sente responsabile di tanti crimini. Canto Capitolo 8, verso 51.
Stri nang madhata bandhunang droho yosa vihotita karma bhir grihamedhiyair nahangalpo vyapohitum.
Traduzione. Quanti difensori della donna ho ucciso? Ho fatto così nascere intorno a me tanta ostilità che nessun bene prodigato in questo mondo potrà mai riscattare. Spiegazione. Sono detti grihamedi coloro che si preoccupano di fare del bene attorno a sé solo per accrescere la loro prosperità materiale. Talvolta questa prosperità è ostacolata dalle azioni colpevoli, perché è vero che il materialista, anche se involontariamente, infrange le leggi di Dio quando compie i suoi doveri materiali. Per liberarsi dagli effetti di queste colpe, i Veda prescrivono numerosi tipi di sacrifici, come la Swamedha Yagya, il sacrificio del cavallo, che permette di riscattare persino l'omicidio di un brahmana, Brahma Hatya. Yudhishthira Maharaj ha compiuto il sacrificio del cavallo, ma non crede che questo yagya sia sufficiente a riscattare tutte le colpe che ha potuto commettere provocando la morte di tutori e parenti di donne innocenti. In guerra, le donne vedono partire per il fronte i loro mariti, i fratelli, persino i loro padri e figli, e quando questi vengono uccisi, un'ostilità nuova nasce nel cuore delle famiglie e il moltiplicarsi degli atti colpevoli e delle loro conseguenze non può essere riscattato neanche con milioni di Ashwamedha Yagya. Questa è la via dell'azione, karma. Ogni azione genera subito una conseguenza. Così si rinforza la catena materiale che rende il suo autore sempre più prigioniero della materia. La Bhagavad Gita ci insegna che questa catena di azioni e relative conseguenze può essere spezzata solo quando si agisce al servizio del Signore Supremo. In realtà la battaglia di Kurukshetra ebbe luogo per volontà di Sri Krishna, come le sue stesse parole ci rivelano, ed è sempre per il suo volere che Yudhishthira potesse sedersi sul trono di Hastinapura. Perciò i Pandava non si resero colpevoli di alcun peccato perché agirono soltanto sotto la direzione del Signore, ma coloro che provocano guerre per servire i loro interessi personali devono subirne l'intera responsabilità. Capitolo 8, verso 52.
Yatha pankena pankambha suraya va surakritam bhutahatyam tathayvaikang na yagyair marashtum arhati.
Traduzione. Come non si può filtrare un'acqua fangosa aggiungendovi del fango, né purificare col vino un vaso macchiato di vino, così non è possibile riscattare l'uccisione di esseri viventi coi sacrifici di animali. Spiegazione. Le Ashwamedha Yagya e i Gomedha Yagya, sacrifici in cui si immola rispettivamente un cavallo e un bue, ovviamente non avevano affatto lo scopo di uccidere questi animali. Sri Chaitanya confermò che gli animali immolati sull'altare degli Yagya ricevevano un corpo nuovo, giovane e sano, per una vita nuova. Lo scopo di questi sacrifici era quello di provare l'efficacia degli inni vedici mediante un'esecuzione rigorosa. Quando questi inni erano cantati in modo appropriato, l'autore del sacrificio si liberava sicuramente di ogni peccato, ma se il sacrificio non era compiuto correttamente, sotto la direzione di un sacerdote esperto, e l'animale offerto perdeva la vita, allora il responsabile del sacrificio diventava responsabile di quella morte e doveva subire le conseguenze del suo errore. Nell'era in cui viviamo, l'era della discordia e dell'ipocrisia, è del tutto impossibile compiere perfettamente tali yagya, perché non esistono più brahmana qualificati per condurli. Perciò in questo verso Maharaj Yudhisthira mette in guardia tutti coloro che pretendono di compiere dei sacrifici nell'era di Kali. L'unico sacrificio raccomandato nel Kali Yuga è il Harinama Yaga, per riscattare le colpe così commesse. I devoti del Signore non uccidono mai un animale a fini egoistici. D'altra parte, come mostra l'esempio di Arjuna che seguì le istruzioni del Signore, i devoti non cercano mai di sfuggire al loro dovere, neanche a quello di Kshatriya. Tutti gli scopi sono raggiunti quando si agisce in accordo con la volontà del Signore, cosa che soltanto i devoti possono fare. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'ottavo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam intitolato Parikshit salvato dalla morte, preghiere della regina Kunti. Canto 1, capitolo 9. Bhishma lascia questo mondo in presenza di Sri Krishna. Verso 1.
Suta uvacha iti bhita prajadrohat sarvadharma vivitsaya tato vinashananga pragad yatra deva vrattopatat.
Traduzione. Suta Goswami disse: terrorizzato al pensiero di aver fatto perire tanti sudditi sul campo di battaglia di Kurukshetra, Maharaj Yudhisthira ritorna sul luogo del massacro. Là, Bhishmadeva giace su un letto di frecce. Ben presto lascerà questo mondo. Spiegazione. In questo capitolo, Bhishmadeva, secondo il desiderio del Signore Sri Krishna, illuminerà il re Yudhisthira sui doveri dell'uomo legati alla sua occupazione. E nell'istante di lasciare questo mondo transitorio, offrirà al Signore la sua ultima preghiera, liberandosi per sempre da ogni schiavitù della materia. Bhishmadeva aveva ricevuto il potere di lasciare il corpo materiale nel momento da lui scelto. Dunque è di sua volontà che egli giace ora su un letto di frecce. L'agonia del grande guerriero ha attirato l'attenzione di tutta l'elite del tempo, che per rispetto, affetto e amore verso il Mahatma si è riunita nel luogo del suo trapasso. Canto 1, capitolo 9. Verso 2.
Tadati bharata sarve sadashvai svarna bhushitai anvagachan rattair vipra vyasadhamyadayastatha.
Traduzione. Tutti i fratelli del re lo seguono su splendidi carri tirati da eccellenti cavalli ornati d'oro. Vyasa, Rishi, come Draumya, il sacerdote dei Pandava, e altri lo accompagnano. Canto 1, capitolo 9, verso 3.
Bhagavan api viprarshi ratena sadhananjaya satair vyarochitanripa kubera iha guhyakai.
Traduzione. O saggio tra i Brahmana, Shonakarishi, anche Sri Krishna, il Signore Supremo, segue il corteo sullo stesso carro di Arjuna. Con quel seguito, il re Yudhisthira sembra prestigioso come cuvero circondato dai suoi compagni, i Guhyaka. Spiegazione. Era desiderio di Sri Krishna che i Pandava fossero presenti e con tutto il loro fasto, all'agonia di Bhishmadeva, che nel momento di lasciare il corpo avrebbe così potuto vederli felici. Qui il re Yudhisthira è paragonato a Kuvera, il più ricco degli esseri celesti, grazie al suo seguito reso ancora più opulento dalla presenza di Sri Krishna. Questa opulenza conveniva perfettamente alla sua regalità. Canto 1, capitolo 9, verso 4.
Drishtvani patitang bhumau divaschuttam ivamaram pranemu pandava bhishmang sanuga sahachakrina.
Traduzione. Quando vedono Bhishma disteso al suolo come un essere celeste caduto dal cielo, il re Yudhishthira, i suoi giovani fratelli Pandava e Sri Krishna si prosternarono tutti di fronte a lui. Spiegazione. Sri Krishna, intimo amico di Arjuna, era anche cugino di Maharaja Yudhishthira, che era più anziano di lui, ma tutti nella famiglia Pandava sapevano che egli era Dio, la persona suprema. Pur sempre cosciente della sua posizione suprema, il Signore agì durante il suo soggiorno sulla terra come un uomo comune, liglio alle norme sociali. Perciò, come fosse uno dei giovani fratelli del re Yudhishthira, si prosterna di fronte all'agonizzante Bhishma. Canto 1, capitolo 9, verso 5.
Tatra brahma rishaya sarve deva rishayascha sattama raja rishayasta tatrasan drashtum bharata pungavam.
Traduzione. È proprio per vedere il capo dei discendenti del re Bharata, Bhishma, che si sono riunite le nobili anime dell'universo, cioè i rishi tra gli esseri celesti, i rishi tra i brahmana e quelli tra i re, tutti situati nella virtù. Spiegazione. Si chiamano rishi coloro che attraverso la realizzazione spirituale hanno ottenuto la perfezione della vita umana. A questa realizzazione possono giungere tutti gli uomini, sia re che persone rinunciate. Bhishmadeva apparteneva ai Brahmarshi ed era il capo dei discendenti del re Bharata. I rishi dell'universo, tutti situati nella virtù, appena seppero che il grande guerriero era sul punto di lasciare il corpo, si riunirono intorno a lui. Canto 1, capitolo 9, versi 6 e 7.
Parvato narado dhyamyo Bhagavan Badarayana Brihadashvo Bharadvaja Sashishyo Renuka Sutaha Vasishtha Indra Pramadastrito Gritsamado Sitaha Kakshivan Gautamo Trishcha Kaushiko Tha Sudarshanaha.
Traduzione. I saggi Parvata Muni, Narada, Daumya, l'avatara Vyasa, Brihadashva, Bharadvaja, Parashurama e i suoi discepoli, Vasista, Indra Pramada, Tritta, Gritsamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika e Sudarshana sono tutti presenti. Spiegazione. Parvata Muni. Considerato uno dei più antichi tra i saggi, accompagna quasi sempre Narada Muni, con cui viaggia nello spazio senza l'aiuto di alcun veicolo materiale. Come Narada, egli è un Devarshi, grande saggio tra gli esseri celesti. Era presente con lui al sacrificio condotto dal Maharaj Janamejaya, figlio di Maharaj Parikshit, sacrificio che doveva portare alla distruzione di tutti i serpenti dell'universo. Dotati del potere di viaggiare liberamente nello spazio cantando le glorie del Signore, Parvata Muni e Narada sono talvolta considerati Gandharva. Questo potere lo usarono anche per osservare dalle nuvole la cerimonia dello Svayamvar, la scelta dello sposo di Draupadi. Come Narada Muni, Parvata Muni voleva visitare l'assemblea di Maharaj Yudhishthira e talvolta nella sua qualità di Gandharva, quella di Kuvera, uno dei maggiori esseri celesti, e anche quella di Indra, re dei pianeti celesti. Un giorno, Narada e Parvata ebbero un litigio con Maharaj Srinjaya a causa di sua figlia, e in seguito Parvata gli accordò la benedizione di un figlio. Narada Muni è intimamente legato ai racconti dei Purana e il suo nome è menzionato spesso nelle pagine del Mahabharata. Il Bhagavatam narra la sua storia. Figlio di una servitrice, nella sua vita precedente, fu illuminato nel servizio di devozione per un fortunato contatto con alcuni puri devoti e nella sua vita successiva divenne un essere perfetto, a nessun altro paragonabile. Ed è il più grande Devarshi, il più importante di tutti i saggi tra gli esseri celesti. Attualmente è il figlio e il discepolo di Brahmaji, ed è attraverso di lui che la successione spirituale di Brahma si è estesa. Egli iniziò Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj e numerosi altri devoti di grande fama. Iniziò anche Vyasadev, l'autore delle scritture vediche, che a sua volta iniziò Madhavacharya. Di qui si è diffusa in tutto l'universo la Madhava Sampradaya, che comprende la Gaudiya Sampradaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu appartiene a questa Madhava Sampradaya, perciò Brahmaji, Narada, Vyasa, Madhava, Sri Chaitanya e i Goswami appartengono tutti alla stessa successione spirituale. Da tempo immemorabile, Naradaji ha istruito un grande numero di re. Lo Srimad Bhagavatam conferma che egli istruì Prahlad Maharaj mentre questi si trovava ancora nel grembo di sua madre, e anche Vasudev, il padre di Sri Krishna, oltre a Maharaj Yudhisthira. Taumya, grande saggio che compì severe austerità a Utkocha Tirtha e sacerdote presso la corte dei Pandava. Presiedette ai riti purificatori, i Shanskara, dei cinque Pandava e assistette personalmente al fidanzamento di ciascuno di loro con Draupadi. Li accompagnò anche nel loro esilio e offrì loro i suoi consigli nei momenti difficili. Fu sempre lui che diede ai Pandava le istruzioni che permisero loro di vivere in incognito per un anno, istruzioni che essi seguirono alla lettera. Il suo nome è menzionato anche a proposito della cerimonia funebre collettiva che ebbe luogo dopo la battaglia di Kurukshetra. Nell'Anusasana Parva del Mahabharata si trovano le istruzioni religiose molto elaborate che Taumya impartì a Maharaj Yudhisthira. Ed era presente infatti l'ideale sacerdote di famiglia e ne diede prova guidando tutti i Pandava sulla giusta via della religione. È questo il ruolo del sacerdote, guidare passo dopo passo i membri della famiglia sul retto sentiero dell'ashram dharma, dell'adempimento dei doveri che sono loro assegnati secondo il varna a cui appartengono. Non esiste praticamente alcuna differenza tra il sacerdote di famiglia e il maestro spirituale. Erano i saggi, gli uomini santi e i brahmana che svolgevano queste funzioni. Padarayana, Vyasadeva, conosciuto anche con i nomi di Krishna, Krishna Dvaipayan, Dvaipayan, Satyavati Sutta, Parasharya, Parashatmaja, Veda Vyasa e molti altri. È figlio di Mahamuni Parashara e di Satyavati, nato da questa ultima prima del suo fidanzamento con Maharaj Shantanu, padre del grande capo militare Bhishmadev. Potente avatara, manifestazione di Narayana, trasmise al mondo la saggezza vedica. Perciò prima di cantare o recitare le scritture vediche, i Purana specialmente, gli si offrano i propri rispetti. Fu il padre di Shukadeva Goswami e ebbe per discepoli rishi come Vaishampayana, che sono incaricati di sviluppare e diffondere le varie parti del Veda. È l'autore del Mahabharata, una grande epopea, dello Srimad Bhagavatam, opera altrettanto sublime, e dei Brahma Sutra, conosciuti anche come Vedanta Sutra o Badarayana Sutra. Le sue austerità molto severe fanno di lui il più rispettato di tutti gli autori tra i saggi. Compilò il Mahabharata dopo la battaglia di Kurukshetra e la morte di tutti gli eroi della grande epopea. Al fine di mettere per scritto questo racconto monumentale destinato al bene di tutti gli uomini dell'età di Kali, sentì il bisogno di fare un appello a un potente scrivano capace di scrivere sotto dettatura. Su ordine di Shri Brahmaji, Shri Ganesha Ji accettò quel compito, ma a condizione che Vyasadev non smettesse di dettare neppure per un attimo. Così il Mahabharata fu compilato grazie allo sforzo congiunto di Vyasa e Ganesha e fu narrato per la prima volta nell'assemblea regale di Maharaj Janamejaya, figlio di Maharaj Parikshit. Piegandosi alla volontà di sua madre Satyavati, che in seguito sposò Maharaj Shantanu, e alla richiesta di Bhishma Deva, figlio maggiore di Maharaj Shantanu e della sua prima moglie Ganga, il Gange in persona, generò tre figli particolarmente brillanti, Dhritarashtra, Pandu e Vidura. Brihadashva, antico saggio che incontrò Maharaj Yudhisthira per la prima volta a Kamyavana, incontro a cui seguirono altri. Fu lui a narrare la storia di Maharaj Nala. Esiste anche un altro Brihadashva, discendente della dinastia di Ikshvaku. Bharadvaj, uno dei sette grandi rishi presenti durante la cerimonia di nascita di Arjuna. Questo potente saggio intraprese rigide austerità sulle rive del Gange e ancora oggi si può visitare il suo ashram, a Prayagadham. Un giorno, mentre si bagnava nel Gange, incontrò Gritacci, una affascinante cortigiana dei pianeti celesti. Questo incontro provocò in lui una perdita seminale e dal suo sperma, conservato in un orcio, nacque Drona. Dronacharya era dunque figlio di Bharadvaja Muni. Alcuni sostengono tuttavia che Bharadvaja, padre di Drona, e Maharshi Bharadvaja sono due persone distinte. Una volta Bharadvaja avvicinò Dronacharya per chiedergli di mettere fine alla battaglia di Kurukshetra. Era un grande devoto di Brahma. Parashurama Renukashuta era un potente avatara che in 21 riprese annientò l'intera comunità kshatriya, offrendo poi ai suoi antenati, che ne furono così soddisfatti, il sangue di tutti i morti. Dopo aver sottratto la terra intera dalle mani degli kshatriya, la diede in carità a Kashyapa Muni. In seguito si sottopose a una severa ascesa sul monte Mahendra o Mahendra Parvata. Fu lui che in qualità di Brahmana insegnò a Dronacharya il Dhanurveda, la scienza militare. Presente all'incoronazione di Maharaj Yudhisthira, partecipò alla cerimonia con altri grandi rishi. Visse sul nostro pianeta per un periodo così lungo che incontrò sia Rama che Krishna, sebbene apparsi in epoche molto lontane l'una dall'altra. Combatté contro Rama, ma accettò Krishna come Dio, la persona suprema, e lodò Arjuna quando lo vide al fianco di Krishna. Quando Bhishma rifiutò di unirsi a Damba, che manifestava il suo desiderio di averlo come sposo, questa si rivolse a Parashurama, che su sua richiesta ordinò a Bhishma Deva di accettarla. Ma Bhishma rifiutò di obbedire, sebbene Parashurama fosse uno dei suoi maestri spirituali. Allora Parashurama lo sfidò a combattimento. La lotta fu molto violenta, ma alla fine Parashurama, soddisfatto di Bhishma, gli accordò la benedizione di diventare il più grande guerriero del mondo. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.